Radio Nuova Trieste presenta Come sole dall'alto, la vocazione divina, le confessioni di Sant'Agostino, a cura di Don Lorenzo Maria Vatti.
Cari amici radioascoltatori, un grande saluto da Alessandro Sinico alla console e alla lettura e un grande saluto da Don Lorenzo Maria Vatti che vi sta parlando per un epico, direi, libro undicesimo, capitolo decimo, paragrafo dodicesimo, detto Il Tempo, dallo stesso Agostino, anzi da Agostino lo dice De Tempore, cioè intorno al tempo, vabbè, ma comunque questo modo diverso di strutturare il pensiero tra latino e italiano. Ci sono dei contenuti abbastanza interessanti, io direi un po' infantili. Certi pensieri li facevo anch'io quando ero ragazzino, ma adesso che ho studiato teologia non sono più in grado di fare questo genere di pensieri, ascoltiamo Sant'Agostino come gira intorno a questi pensieri che gli vengono proposti proprio come accusa, non accusa lui, ma alla sua fede, al suo modo di essere religioso. Sentiamo Sant'Agostino che però su questo tema ci terrà, diciamo, abbastanza impegnati, perché andrà avanti per parecchio tempo, scusate il gioco di parole, a parlarne. Diciamo, sicuramente arriveremo a dicembre che stiamo ancora parlando di questo, ma adesso ci dà un'infarinatura che è interessante. È anche abbastanza complessa, speriamo che riusciate a seguire la lettura, che è stata fatta molto bene, ma è veramente molto complessa. Vi consiglierei, se avete la possibilità, di scaricare da internet questo passo, libro undicesimo, capitolo decimo, paragrafo dodicesimo, per poter seguire la lettura. Ovviamente non potete farlo subito, per cui scaricherete il podcast e poi dopo vi riascoltate. Grazie.
Il tempo. Non sono forse pieni della loro vecchiezza quanti ci dicono: cosa faceva Dio prima di fare il cielo e la terra? Se infatti continuano, stava ozioso senza operare, perché anche dopo non rimase sempre nello stato primitivo, sempre astenendosi dall'operare? Se si sviluppò davvero in Dio un impulso e una volontà nuova di stabilire una creazione che prima non aveva mai stabilito, sarebbe ancora un'eternità vera, quella in cui nasce una volontà prima inesistente? La volontà di Dio non è una creatura, bensì anteriore a ogni creatura, perché nulla si creerebbe senza la volontà preesistente di un creatore. Dunque la volontà di Dio è una cosa sola con la sua sostanza. E se nella sostanza di Dio qualcosa sorse che prima non vi era, quella sostanza viene chiamata erroneamente eterna. Che se poi era volontà eterna di Dio che esistesse la creatura, come non sarebbe eterna anche la creatura?
non sono forse pieni della loro vecchiezza? Quanti ci dicono: cosa faceva Dio prima di fare il cielo e la terra? Se infatti continuano stava ozioso senza operare, perché anche dopo non rimase sempre nello stato primitivo, sempre astenendosi dall'operare? Ecco, allora qui noi abbiamo una prima grande cosa che dovrebbe far accapponare la pelle a chi ascolta, ma si capisce che a un certo punto, se noi ci mettiamo ad ascoltare questo ragionamento, diciamo: oh, effettivamente è vero, cosa faceva Dio prima di creare il cielo e la terra? Bisogna partire da due presupposti. Il primo, quello meno importante, diciamo, è che Dio non vive nel tempo, quindi per lui non c'è un susseguirsi di cose. La sua esperienza vitale, se così si può dire di Dio, perché è aberrante parlare di Dio dicendo esperienza vitale, esperienza di vita, la sua esperienza, non saprei come esprimermi, si caratterizza fuori del tempo, quindi ha delle cose differenti, cioè non è che adesso creo il mondo, adesso genero Gesù Cristo, adesso genero insieme a Gesù Cristo, genero lo Spirito Santo, eccetera, eccetera. Sono tutte delle nostre categorie di pensiero. E allora, secondo punto, sono categorie di pensiero. E che cosa vuol dire che sono categorie di pensiero? Vuol dire semplicemente che noi non siamo in grado di staccarci da quella che è la nostra tipica esperienza di vita. E quindi riversiamo in Dio quella che è la nostra esperienza di vita, quindi non siamo in grado di capire che Dio è molto sopra di noi, infinitamente sopra di noi, e quindi non ha bisogno di trascorrere il tempo facendo qualcosa. Chissà cosa direbbero queste persone adesso che ci avviamo all'intelligenza artificiale che ci sostituisce in praticamente tutte le cose. Ma cosa fanno questi qui con l'intelligenza artificiale? Ma è la cosa peggiore che l'uomo abbia mai potuto pensare di fare, anche perché quello che nessuno sa, ma che ho scoperto durante un corso di aggiornamento per giornalisti, che questa intelligenza artificiale, per poter essere condotta, poi alla fine il prodotto arriva nel nostro computer piccolo piccolo, oppure governato da lontano, eccetera eccetera, ma da dove sorge l'intelligenza artificiale c'è un palazzo fatto di computer che vanno raffreddati, e quindi dal punto di vista dell'ecosistema è una roba peggiore di una nave. Anzi, peggiore di 10 navi. Ma è pazzesca sta cosa. E perché dobbiamo continuare a fare qualcosa che ci fa male da tutti i punti di vista? Ma, vabbè, lasciando stare questa digressione, diciamo, il Signore ha un altro modo di impiegare, cioè di vivere. E è molto più intelligente di noi. Noi non abbiamo dei termini entro i quali ci spostiamo. Non possiamo vedere oltre quello per cui siamo stati creati. Una delle cose più stupide su cui possiamo ragionare è che molti animali sentono gli ultrasuoni. Pochi animali sentono tutti gli ultrasuoni. La maggior parte degli animali sente dei suoni che noi non riusciamo a sentire, ma non tutti i suoni che ci sono nell'aria. Tanto è vero che se voi volete allontanare degli animali, ci sono gli ultrasuoni per i gatti, per i cani, per i topi, per le zanzare, cioè ogni animale ha degli ultrasuoni differenti. Poi non servono a niente, ma comunque in teoria ci sono queste cose qui, cioè servono relativamente, perché a un certo punto l'ultrasuono diventa un suono di fondo e quindi anche l'animale si abitua e viene ugualmente, anche se è infastidito. Ultrasuoni, ma non solo. Un pesce che vive nei fondali dell'oceano australiano vede 100 colori di più rispetto a quelli che vediamo noi. Pensate un po' che roba. Ci sembra di essere chissà che cosa, eppure c'è un pesce che vede molti più colori. Queste sono cose che caratterizzano la nostra, cioè che ci potrebbero aiutare a capire la nostra deficienza, diciamo. Siamo molto bravi, siamo coscienti, abbiamo il libero arbitrio, abbiamo tantissime cose, ma non abbiamo la completezza e non possiamo fare nulla per andare oltre. Ci sono persone che sono particolarmente intelligenti, ma i criteri di gestione della propria intelligenza sono sempre quelli. Difficilmente si può andare oltre, e quindi anche se parlare di Dio è un po' assurdo, e di cosa facesse è un po' assurdo, perché i suoi criteri di vita, le sue categorie di vita sono molto differenti rispetto alle nostre. Basti anche pensare del fatto che Dio è vivo, ma non si può parlare di lui di vita, non c'è un trascorrere. Lui è l'onnisciente, il sapiente, sta sopra il tempo, sta sopra tutto, e quindi ci incasiniamo soltanto il cervello, non siamo in grado di capire le varie funzioni. Allora lo abbassiamo e lo facciamo diventare uno di noi, e dice: ma cosa faceva tutto quel tempo, tutta quell'eternità, quel tempo infinito prima di creare il mondo? Cosa faceva? Poi dopo ha creato il mondo in 7 giorni e ha riportato tutto come prima, cioè non fa niente di nuovo. Altre cose, questo è quello che dice Sant'Agostino, ma se avete presente le rivelazioni di alcuni veggenti, per dire quelli di Fatima, come anche altri veggenti, così parlano del figlio di Maria arrabbiato, esasperato, esacerbato, cioè ci sono tutte queste cose, disgustato, ci sono anche nella Bibbia questi modi di dire, ma sono dei modi di dire per farci capire non un sentimento cattivo da parte di Dio nei nostri confronti, ma un pericolo imminente che è legato al nostro modo di essere. Allora, il fatto che Dio sia arrabbiato è assolutamente da escludere, perché in Dio non ci sono sentimenti. L'unico sentimento che è in Dio è l'amore, perché Lui è l'amore. Però amandoci ci lascia anche liberi, e lasciandoci liberi ci avverte in qualche modo, e quindi si parla di questi sentimenti per farci capire: sono arrabbiato, sono adirato, sono indignato, vi punirò e via dicendo. Ma in Dio c'è anche il perdono, c'è anche la grazia, c'è anche tutta una serie di cose, per cui dobbiamo imparare a guardare a Dio senza cercare di entrare attraverso i nostri modi di esprimerci dentro le sue categorie. Non sono le nostre categorie quelle con cui dobbiamo valutare Dio. L'unica categoria con cui possiamo valutare Dio è quella dell'amore, perché l'amore è una cosa che appartiene a Lui ed è un dono che ci viene elargito in modo dinamico. Cioè, io posso arrivare a capire una cosa con la mia intelligenza fino a quel livello, a seconda del mio livello di quoziente, a seconda del mio quoziente intellettivo, posso capirla sempre meglio o sempre peggio, o in un modo o in un altro. L'amore invece non passa attraverso il quoziente intellettivo, è un sentimento che va di là del cervello, passa per il cuore, per l'anima. E quindi l'amore è veramente un qualche cosa che noi possiamo sperimentare quasi completamente insieme a Dio, perché più siamo vicini a Dio e più Lui ci riempie di questa caratteristica. E allora tutto diventa molto diverso, inspiegabile, però sì, gestibile. Anche se non riesco a spiegarlo, lo capisco. Anche se non riesco a figurarlo, lo capisco, e via dicendo. Perché? Perché passa attraverso questo sentimento che va al di là delle nostre capacità. Noi non possiamo amare, cioè se uno dice se uno sposo dice a una sposa ti amo, ed è effettivamente vero, e la sposa gli dovesse chiedere perché, non ci sono dei perché. L'amore è qualche cosa che va al di là del nostro scibile. C'è tutto un movimento che va al di là del nostro scibile e che è un dono continuo di Dio e che noi possiamo riempire, è un contenitore infinito che possiamo riempire sempre, senza nessun tipo di riguardo. E quindi cambia tutto. Se si sviluppò davvero in Dio un impulso e una volontà nuova di stabilire una creazione che prima non aveva mai stabilito, sarebbe ancora un'eternità vera quella in cui nasce una volontà prima dell'inesistente? Ecco, questa è la domanda trabocchetto di chi ha una conoscenza della teologia un pochino, o comunque della filosofia un pochino più elevata della prima domanda. Nel momento in cui Dio decide di creare, ecco, allora già si parla di un momento e quindi non si può più parlare di un'eternità. Perché l'eternità vera non può essere interrotta da una volontà che crea un inesistente. Questa è una bella domanda che però appunto si manifesta, cioè manifesta la sua risposta in qualcosa di ulteriore, cioè non il tempo è sempre qualche cosa che rientra dentro l'eternità e ha una sua categoria particolare, ma non fa parte in modo diretto dell'eternità. Possiamo pensarla, potremmo cercare di spiegare la stessa cosa con il PC, il personal computer, il calcolatore. E ogni calcolatore ha una scheda madre e dentro viene depositato il programma di base. Windows piuttosto che Linux, eccetera, eccetera. Dopo ci sono tutta una serie di programmi che fanno riferimento, cioè che si muovono all'interno del programma di base e che hanno una loro vita totalmente autonoma. Una volta andavano in conflitto uno con l'altro, adesso questo problema sembra che sia stato almeno per buona parte superato. Che cosa vuol dire questo? Che all'interno dell'eternità, che possiamo immaginare come il programma base, c'è un altro programma che ha una sua vita, una sua autonomia, ma che senza l'eternità non può vivere, mentre l'eternità può vivere senza il tempo. Spero di essermi fatto capire. La volontà di Dio non è una creatura, bensì un anteriore a ogni creatura. La volontà di Dio è Dio stesso, non può essere un qualche cosa che Dio ha creato. Dice, ma vediamo come mi posso esprimere, avrò una volontà. No, è qualcosa che c'è in Dio. L'amore è Dio e la volontà è un aspetto secondario dell'essere Dio. La volontà di Dio non è caduca, non è trasformabile. Pensiamo, no? Noi quando siamo bambini abbiamo un certo tipo di volontà che è legato a un certo tipo di attese che abbiamo, poi piano piano questa volontà cambia. Per esempio, quando siamo bambini abbiamo la volontà di riunire la famiglia intorno a noi, ci sentiamo bene se tutta la famiglia è riunita intorno a noi, quindi ci sono tutta una serie di riti che, arrivati a 12-13 anni, cominciano a essere un po' obsoleti, e arrivati a 15, no, proprio voglio uscire, voglio andare a una festa, voglio trovarmi con le mie amiche, i miei amici, no, non mi interessa più della famiglia, anche se questo non è del tutto vero, ma esternamente, eccetera. Mentre la volontà di Dio è sempre quella, ed è legata all'essere amore. Quindi è una cosa ben problematica. Non è una creatura, è un'espressione. È un'espressione di Dio e comunque rientriamo sempre in quella dimensione incomprensibile delle cose. E quindi è preesistente, cioè esiste insieme a Dio, è increata. La nostra volontà poi è caduca anche perché man mano che cresco, Man mano che vengo a conoscere le cose, per esempio, quando ero vice parroco dicevo: io non farò mai questo. Appena diventato parroco, vedendo le cose da un altro punto di vista, dicevo: nonostante tutto devo fare questo. E se dovessi diventare vescovo, chissà che cosa succederebbe. E una cosa così cambia. Ma se dovesse venirmi l'Alzheimer, che tipo di volontà potrei avere? Solo quella di vivere, ma nient'altro. È un problema questo qui. Quindi la volontà di Dio non è la nostra, è qualcosa di totalmente differente, è l'espressione massima dell'amore di Dio. Cioè, è quello che noi vediamo, come quelle che l'emanazione che noi cogliamo dell'amore di Dio è la sua volontà, è la sua volontà, ma in realtà è sempre amore. Dunque, la volontà di Dio è una cosa sola con la sua sostanza, come si diceva. Quindi, essendo Dio amore, la volontà è sempre l'amore, solo che la chiamiamo in modo diverso per capire, per entrare nelle nostre categorie, perché noi non possiamo parlare di Dio senza partendo dalle sue categorie. Dobbiamo parlarne, disgraziatamente o fortunatamente, non lo so, partendo dalle nostre categorie. Ci possiamo cercare di alzare come? Amando, e basta. Amando Dio riusciamo a capire tante cose che poi nemmeno noi stessi riusciamo a spiegare, ma le comprendiamo semplicemente nell'amore. E se nella sostanza di Dio qualcosa sorse che prima non v'era, quella sostanza viene chiamata erroneamente eterna. Che se poi era volontà eterna di Dio che esistesse la creatura, come non sarebbe eterna anche la creatura? Ecco, qui nasce il grosso problema che verrà poi dipanato nei prossimi incontri di che cos'è effettivamente l'eternità e come si può dire ciò che è eterno e ciò che non è eterno. La creatura è eterna, ma può essere eterna nella mente di Dio, ma comunque sia siamo semi eterni, perché comunque noi dipendiamo da un prima. Il dopo probabilmente, anzi certamente dopo la morte di Cristo, diventa eterno, ma noi dipendiamo esclusivamente da un prima. Cioè, un prima è la volontà dei nostri genitori di unirsi per metterci al mondo, e quindi non è possibile parlare assolutamente di eternità. E per il resto poi cercate di non spaccarvi troppo la testa. Come dicevo all'inizio puntata, vi consiglio di scaricarvi il podcast e di riascoltarmi, e piano piano vedrete che le cose saranno più semplici. Ascoltando e riascoltando le cose saranno più semplici. Ringrazio Alessandro Sinico per la collaborazione tecnica e vi rimando alla prossima settimana.
Radio Nuova Trieste ha presentato Come sole dall'alto, la vocazione divina, le confessioni di Sant'Agostino, a cura di Don Lorenzo Maria Vatti.